i cappotti al di fuori dell'area dello studio, se possibile. Le borse e zaini devono essere lasciati al di fuori dello studio. Nel caso vengano introdotti all'interno, saranno inseriti all'interno di buste monouso di plastica annodate. E una volta che il paziente è entrato, ovviamente deve essere gli eventuali accompagnatori dovranno essere invitati a lasciare lo studio, a stare fuori dallo studio, in modo che non vi siano permanenze nella sala d'attesa inutili. E a quel punto vengono comunque ripetute le domande e possibilmente, se a disposizione, misurata la temperatura con un termometro non a contatto.
Questo che avete sentito era il presidente della Società Italiana di Parodontologia, Luca Landi, che spiegava il 16 marzo scorso come gestire le emergenze nello studio odontoiatrico, quindi le varie precauzioni da adottare e gli interventi di sanificazione da fare prima e dopo aver visitato il paziente. Ebbene, sono passati diversi mesi e ancora siamo alle prese col terribile virus cinese. Cosa è cambiato però da allora? Lo chiediamo proprio a lui, al presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, al professor Luca Landi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, professore, le ripeto la domanda: cosa è cambiato 7 mesi dopo questo video che abbiamo sentito per quello che riguarda la profilassi anti-Covid negli studi odontoiatrici?
Sì, tanto mi ha fatto impressione sentire la mia voce di qualche mese fa, ma diciamo che le procedure descritte in quel momento in realtà sono diventate dei percorsi consolidati oggi.
Certo.
Tutti gli studi odontoiatrici adottano in modo scrupoloso quello che è cambiato, non solo nella maggiore preparazione dello staff dello studio, ma anche perché siamo dotati di mezzi di protezione adesso in maniera sicuramente più completa, perché poi tutta la filiera della la catena produttiva produce adesso i mezzi di protezione in maniera più efficace.
Certo.
Infatti possiamo reperire guanti, mascherine, quindi il problema allora era la necessità di migliorare il livello di protezione degli operatori, perché il paziente in realtà anche allora era molto protetto, lo è adesso a maggior ragione. E vi faccio solamente una citazione su un articolo che è stato pubblicato dall'American Dental Association negli Stati Uniti. Hanno valutato il grado di infezione da parte di Covid-19 dei dentisti che diciamo, hanno lavorato in questi mesi, con una percentuale di incidenza dello 0,9%. Quindi
Quindi
gli studi odontoiatrici
bassissimo.
sono sicuri,
Quindi
bassissimi. Quindi diciamo,
funzionano i protocolli, professore.
funzionano per
Benissimo.
noi e funzionano per i pazienti.
E questa è una buona cosa anche perché purtroppo, come tanti altri medici, insomma, le persone anche con il Covid hanno bisogno dei dentisti, perché
Come no?
comunque ci sono anche cure lunghe, protratte nel tempo, no? Per cui tu ti devi
Esatto.
recare una volta a settimana, una volta al mese, e poi se interrompi per la pandemia diventa
Problematico.
problematico, assolutamente. Senta, professor Landi, c'è uno studio statunitense che correla malattie respiratorie e parodontite e che è tornato all'attualità, ce ne parla?
Sì, diciamo che questo in realtà non è una revisione sistematica della letteratura. Per fare una cosa semplice, diciamo, hanno preso tutti gli studi sull'argomento e hanno cercato di trarre delle conclusioni che siano più rilevanti e più forti. Questo studio, che è stato fatto da dei ricercatori brasiliani, ha correlato la parodontite con tre patologie respiratorie, che sono l'asma, la polmonite e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Allora, è tornata in attualità perché chiaramente abbiamo a che fare con un virus che si trasmette nell'aria e
Certo.
i pazienti più anziani, che sono anche più fragili, sono quelli che in realtà possono essere colpiti spesso da malattie respiratorie. 7-8% della popolazione ha questo tipo di problematica. Pensate che il 50% soffre di qualche forma di parodontite, e quindi ovviamente la correlazione tra queste due malattie è rilevante, perché se noi curiamo la parodontite riusciamo a prevenire la possibilità di avere una maggiore suscettibilità a sviluppare anche malattie di carattere respiratorio, che in particolare possono mettere a rischio il paziente di sviluppare un'infezione da Covid-19.
Chiarissimo. A proposito di infezioni, professore, sappiamo quanto siano deleterie, no? La domanda domanda però è un'altra. Prevenire l'infiammazione gengivale, considerato che la bocca, diciamo che è una delle principali vie d'entrata del virus, protegge dal Covid? E se sì, come prevenire?
Allora, in realtà, diciamo, ad oggi non ci sono evidenze che ci dimostrano che la prevenzione di malattie gengivali o della salute orale provenga dall'infezione da Covid. Mm. Siccome ci sono un sacco di fake news, oggi tutto viene correlato con il Covid, sì, è esatto. Dovere di una società scientifica, diciamo, chiarire un pochino, certo, quelle che sono in realtà le evidenze. Però in realtà, diciamo che il mantenimento di una buona salute orale, e in particolare quella gengivale, quella parodontale, è importante per mantenere una salute generale. Quindi facendo un esempio relativo alle categorie più fragili come gli anziani, pensi che 2 italiani su 5 oggi, secondo l'Istat, sono completamente dentri, cioè hanno perso i denti per motivi parodontali, mm-hmm, con delle ripercussioni sulla salute generale e anche con una maggiore probabilità di essere suscettibili all'aggressione di altre malattie, in particolare, certo, per esempio Covid-19. Quindi curare la salute è importante. Che questo prevenga l'infezione da Covid-19 dipende in realtà dai nostri comportamenti quotidiani e quindi non è corretto poterlo associare. Ecco.
Però diciamo che può prevenire poi gli effetti eventualmente dell'infezione. Perché? Perché l'infezione ovviamente attecchisce meglio quando c'è un fisico debole in generale, no? Nel termine, diciamo, nel concetto più ampio del termine. E quindi evidentemente io, professore, infatti questa era la prossima domanda che volevo farle, ho letto anche che avere una salute della bocca idonea aiuta invece a prevenire, quelle sì, malattie cardiovascolari, arteriosclerosi e addirittura artrite reumatoide e Alzheimer.
Mm-hmm. Sì, devo dire, allora, pensi che la salute delle gengive e della bocca in generale, ma in particolare quella parodontale, è come una spia luminosa che si accende sul cruscotto della nostra auto. Quindi l'infiammazione gengivale che noi possiamo vedere, in particolare la parodontite, sono correlate a una serie di malattie sistemiche, in particolare il diabete, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, l'artrite reumatoide. Cos'è che mette insieme queste malattie? È l'infiammazione, perché l'infiammazione determina, che è una risposta del nostro organismo a un insulto batterico, per esempio, determina, diciamo, l'attivazione di tutto un sistema immunitario che in realtà poi porta alla distruzione dei tessuti, in questo caso parodontali, o all'aumento della deposizione, per esempio, di grasso all'interno delle arterie. Certo. Quindi diciamo che, per esempio, nel diabetico, se curiamo le gengive, riduciamo l'assunzione di un farmaco, cosa che è sicuramente significativa.
Professore, una curiosità, all'interno di queste, diciamo, di queste spie della bocca, no? Consideriamo anche le afte?
Le afte in realtà sono qualcosa che è probabilmente legato molto allo stress, quindi è un meccanismo, è una lesione benigna molto dolorosa, che però non è correlata ad una situazione sistemica, diciamo, in specifica, mentre pare che sia una riduzione della difesa immunitaria in generale. È una malattia, diciamo, benigna, perché si risolve nel 7-8 giorni a prescindere dal trattamento che noi facciamo.
Okay. Bene. Professore, c'è una raccomandazione particolare che si sente di fare in questo periodo, un tipo di igiene orale particolare, cioè come condurla, per esempio, a casa, cosa fare?
Allora, guardi, diciamo, se torniamo alla spia di cui parlavamo prima, sì, noi possiamo, e vediamo questa spia si accende quando sanguinano le gengive, sentiamo un dente che è sensibile o che è mobile, allora noi possiamo avere diversi atteggiamenti: la ignoriamo, oppure la rimandiamo nella sua valutazione, oppure andiamo a fare una valutazione più approfondita. In questo caso è sicuramente importante consultare il proprio odontoiatra, il proprio dentista curante o l'igienista dentale, e che possono anche a domicilio dare, diciamo, quindi a distanza dare delle informazioni su come comportarsi per l'igiene orale. Quindi cose importanti: usare uno spazzolino, meglio se elettrico, 2 volte al giorno almeno per 2 minuti, utilizzare degli spazzolini interdentali o il filo interdentale almeno 1 volta al giorno, anche questo serviranno almeno un paio di minuti, e quindi mattina e sera come igiene orale va sicuramente seguita, E io voglio ricordare ai radioascoltatori, utilizzo questa occasione, che certo, proprio
una giornata particolare, esatto.
Il 27 di novembre sarà esatto, la giornata della parodontite, e lì avremo sul nostro sito gengive.org tutta una serie di informazioni per come fare l'igiene orale con dei video tutorial, mm-hmm, e poi abbiamo messo in campo anche un numero verde 800 144 979, che è un numero, diciamo, dove i pazienti e i cittadini possono rivolgersi per avere delle risposte da parte dei nostri esperti su come comportarsi in alcune situazioni, come condurre l'igiene orale a casa in maniera adeguata.
Benissimo. Di sicuro vorrei concludere così, professor Landi, diciamo che un bel sorriso inteso come sano, no? Ci fa vivere meglio sotto tanti punti di vista, specie in questi tempi di pandemia. E noi
direi che non sono solo gli occhi lo specchio dell'anima, sì, anche un bel sorriso.
Anche un bel sorriso. E noi ringraziamo il presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, il professor Luca Landi, per avercelo ricordato. Grazie ancora, professore.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.